Martedì 15 febbraio, 20:30, inizia una nuova puntata di Make Some Noise qui su Radiosonar.net, Gemini Network, il network delle radio indipendenti di cui fa parte Radio Sonar. Ciao Silvia!
Ciao Paolo, come stai dopo San Valentino?
Io bene, dai, io bene, soddisfatto, innamorato, innamorato della vita, innamorato dell'amore, innamorato di tutti e di tutte, di tutto, quindi tutti quanti.
Bellissimo.
Perciò sono pervaso d'amore. E niente, questa sera abbiamo un ospite molto particolare, perché parliamo di una storia in cui c'è anche un mostro. E insomma, la nostra ospite è Roberta Guzzardi, che è una psicologa, psicoterapeuta e anche illustratrice, ed ha realizzato un libro che raccoglie un sacco di illustrazioni in cui appunto c'è lei, c'è una ragazza e c'è un mostro. Questo libro si chiama Io e il mostro, e ne parleremo appunto con lei questa sera. Il libro è uscito ottobre 2021 e con noi Roberta Guzzardi, benvenuta a Make Some
Ciao
Noise.
Roberta, benvenuta.
Ciao ragazzi, è un piacere esserci. Ciao a tutti. Buonasera.
Ecco, noi questa sera approfitteremo, vabbè, parleremo sicuramente così, della tua storia, del tuo lavoro, delle tue illustrazioni. Abuseremo anche del fatto che sei una psicoterapeuta, perché noi serve un po' di supporto, soprattutto il martedì sera quando ci mettiamo davanti ai microfoni alle 20:30, così abbiamo bisogno anche di questo tipo di supporto.
Pensa che poi in genere noi facciamo, Paolo, te lo diciamo subito, così ti prepariamo
Mettiamo le mani
psicologicamente,
avanti,
appunto.
esatto.
Sì, Paolo fa le domande marzulliane, io invece vado con i flussi di coscienza, quindi poi dopo, alla fine, magari ci spiegherai perché facciamo così.
Perfetto, verrà un mix bellissimo.
Esatto. Senti, Roberta, nel tuo libro Io e il mostro, edito da Rizzoli Libri, si parla di un vuoto che spinge all'atto creativo. Com'è nata l'idea di dare vita alle vignette del mostro e di questa ragazzina che è protagonista? Poi ci sei anche tu nella storia. Cosa ti ha spinta a scrivere, a realizzare questo libro?
Allora, è stato una serie di eventi che si sono susseguiti in maniera naturale, in realtà, cioè non c'è stato un pensiero ragionato dietro. Semplicemente io a un certo punto ho cominciato a disegnare per, come hai detto bene tu, per dare sfogo magari a questo vuoto che sentivo, alle mie pressioni interiori emotive. E siccome nel corso della mia vita mi sono sempre sentita un po', diciamo, perseguitata da questa presenza interiore che chiamavo questo mostro, questa essenza strana, ho cominciato a disegnare anche lui. In realtà la forma che ha oggi e che poi hanno le vignette del libro sono venute grazie semplicemente a una challenge a cui avevo partecipato su Instagram, per cui bisognava semplicemente disegnare delle vignette una al giorno con delle parole che venivano date da un sito. E io in quell'anno, che era il 2019, ho detto, bam, ho cominciato a disegnare questo personaggio qua, vediamo che cosa ne esce. E neanche io sapevo bene all'inizio chi fosse e che cosa rappresentasse. È stato proprio un crescerci insieme e identificare bene poi chi era il mostro. Quindi è venuto fuori un po' così, con questa challenge. Poi il personaggio è piaciuto anche a me, e ho continuato a disegnarlo anche dopo, rappresentando questi dialoghi con questa ragazzina che è la sua alter ego, no?
Sì, quindi
Praticamente.
diciamo, possiamo dire che il mostro è entrato nella tua vita, ma alla fine era già presente,
C'era già.
solo che non si
C'era già, ma
vedeva
non
ancora,
aveva.
non
Non
era su carta.
avevo, bravo, non aveva una forma grafica, era una presenza emotiva. E poi invece, grazie a questa cosa, è diventato anche una presenza grafica, quindi ha avuto la sua fattanza, il suo colore, le sue parole, la sua saggezza, ha preso la sua identità piano piano, che si è evoluta, perché all'inizio, anche quando l'ho cominciato a disegnare così, all'inizio era più simpaticone, più goffo, anche più incasinato lui stesso emotivamente, invece piano piano lui ha preso, diciamo, di più la parte saggia e alla ragazzina è rimasta la parte incasinata. Quindi si sono un po' scambiati i ruoli, forse,
Vabbè,
diciamo,
ha
questa volta.
acquistato la sua dimensione, la sua la sua fisionomia. E riguardo alla tua dimensione, tu ti definisci una terapeuta che disegna. Come si combinano queste due attività? L'una può restare troppo tempo senza l'altra?
Guarda, in realtà no, ormai non più. Cioè, all'inizio, quando ho cominciato a fare la terapeuta, io non stavo disegnando, cioè avevo lasciato il disegno da tanti anni. Però effettivamente quando poi ho cominciato a seguire i pazienti, sarà stata anche la carica emotiva che poi comporta questo lavoro, ho avuto la necessità di tornare a disegnare per sfogarmi personalmente. E adesso non posso stare senza le due cose. C'è stato anche un periodo che ho pensato, forse voglio fare solo l'illustratrice, quindi avevo avuto meno pazienti, avevo seguito meno persone, però poi diventa troppo solipsistico per me disegnare soltanto. E nello stesso tempo fare soltanto la terapeuta però mi fa mancare una parte di mia ricerca interiore a cui arrivo grazie ai disegni, quindi sono assolutamente interconnesse le cose, quindi, in tutti i modi e per forza.
Quindi è quasi come, anche se un po' traessi ispirazione da quello che ti succede anche dal tuo lavoro di terapeuta, no? Perché comunque troviamo sia delle storie tue, diciamo che tutto questo libro, Io il mostro, che poi diciamolo è diviso in varie sezioni, no? Poi magari lo analizzeremo un po' più nel dettaglio. C'è il mostro e la vita, il mostro e l'amore, il mostro e le emozioni difficili, e poi una parte dedicata al Covid di cui parleremo più avanti. Diciamo tutte poi partono da delle storie di vita vera, no? Delle storie che hai vissuto tu in prima persona. Però ti volevo chiedere in particolare, il rapporto tra la letteratura e la terapia è consolidato nella storia, no? Ne abbiamo anche tanti esempi proprio in letteratura, e poi ci sono varie tecniche, ora non lo so nello specifico, però insomma ci sono diverse tecniche anche psicoterapeutiche che prevedono la scrittura e quindi l'esternare anche le proprie emozioni, il proprio vissuto attraverso la scrittura. Quindi volevo chiederti invece questo rapporto tra psicologia e disegno invece è un po' più inedito, e quindi qual è la relazione che c'è tra la terapia e il disegno, e quindi anche qual è il rapporto tra la psicologia e la creatività in generale o nel tuo caso, insomma?
Guarda, su questo io sto riflettendo molto, perché effettivamente, come dici tu, è una cosa che magari non è stata molto studiata proprio a livello tecnico. Proprio l'altro giorno parlavo con una ragazza che mi aveva scritto su Instagram, che in realtà è una mia collega, si sta specializzando e stava facendo un dottorato proprio su quello che dici, cioè di come l'arte, la creatività, il disegno vada poi ad influire sul cervello, quindi perché diventa una cosa anche terapeutica. Io un pochino l'ho approfondito quando ho fatto la mia tesi nella scuola di psicoterapia, e quello che avevo analizzato in maniera molto superficiale ancora, magari un giorno ci farò un studio più approfondito, che è interessante, è il fatto che il nostro cervello è diviso in due emisferi, no? Cioè il cervello sinistro e il cervello destro. Quello sinistro è quello più utilizzato, diciamo, per la parte, per dirlo proprio in termini semplici, la parte più razionale, quella che mette i concetti in determinate scatole mentali, che ci aiuta a farci degli schemi di quello che succede, mentre l'emisfero destro è quello più emotivo, quindi dove risuonano di più le emozioni, le sensazioni, le percezioni, che sono delle cose meno schematizzate rispetto a quelle dell'emisfero sinistro. Ora, in terapia, quando vai ad aiutare un paziente, la cosa che devi fare è aiutarlo a cambiare la percezione che ha del mondo, quindi devi cercare di agire sull'emisfero destro, che è quello più creativo, appunto, più sensoriale. E di solito in terapia si fa molto con, per esempio, con le analogie, con le metafore, che sono tutte forme linguistiche che però vanno anche a far risuonare, appunto, la parte emotiva. La mia idea, che poi appunto mi piacerebbe approfondire, forse qualcuno l'avrà anche approfondita, però che ti posso dire adesso, è che le illustrazioni, le forme d'arte grafiche, eccetera, vanno ad agire sempre sull'emisfero destro, come la metafora e altre forme linguistiche. E quindi possono essere un modo per aiutare le persone a cambiare punti di vista sulla realtà, aggirando le resistenze razionali che invece di solito mette l'emisfero sinistro. Non so se sto facendo un discorso un po' complicato.
No, no, però è chiarissimo, è un po' come dicevi tu, no? Il meccanismo della metafora, della scrittura, è quasi un atto liberatorio, in qualche modo da quella parte più razionale che a volte poi magari è un freno anche nell'evoluzione personale. Immagino, esatto, che le resistenze, insomma, da persona che fa psicoterapia da relativamente breve tempo, però credo, no, che poi il freno sia proprio quello della parte razionale che ci impedisce di andare poi a fondo alle nostre emozioni, dove magari risiedono tutti i nostri blocchi o le nostre cose da risolvere in qualche modo.
Sì, perché tu considera che, cioè, alla fine noi con la parte razionale, cioè, le resistenze poi non sono stupide, no? Nel senso, noi ci facciamo... è come se ci facessimo una mappa della realtà per poterci orientare, no? Quindi ci serve per il nostro equilibrio. E quindi chiaramente la prima cosa che fai quando qualcuno ti vuole rompere quell'equilibrio, anche se magari è un equilibrio che non ti fa stare benissimo, è dire: oh, ma che fai? Cioè, non mi togliere i punti di riferimento, mo. Quindi le resistenze vengono fuori per salvaguardare un qualcosa che quantomeno ci fa sopravvivere. E quindi invece le illustrazioni che vanno ad agire, cioè tu non puoi resistere, diciamo, un'illustrazione a una cosa che ti, esatto, impatta così, sì. Puoi non guardarla, però una volta che la vedi quella ti entra dentro, no? Infatti secondo me è un linguaggio potentissimo e ci vuole anche una certa responsabilità nell'usarlo, perché fai entrare in maniera diretta dei concetti nuovi in una mente, un po' come era Inception, non so se avete visto il film, no? Che ti metti un'idea nella testa e poi quella cresce.
E cresce, si espande, ci manda completamente a puttane, tutto l'emisfero sinistro. Esatto, sì, vabbè. Poi c'è anche chi ha il problema di avere una parte, come dire, sinistra, che magari proprio micro sviluppata, esatto, magari le resistenze non ce le ha.
Cioè,
perché c'è anche questo, come dire, questo risvolto. Allora, Roberta, noi, mentre facciamo così delle riflessioni su come sono messi i nostri emisferi tra destra e sinistra, partiamo con il primo pezzo dei We Pro, Monster, qui a Make Some Noise.
Silenzio è bello, ma ci sto attento. La seconda è che vorrei una vacanza al mare, ma spenderò tutti quei soldi a farmi curare. Allora, signor Castelluzzo, può cominciare. Salve a tutti, sono Marco e vorrei parlare di come ho ancora dei problemi a socializzare, ma ho 4.000 amici falsi sul cellulare. Yeah, ma fa che monster. Non voglio finire poi come quello che dalla vita vuole solo quella casa in centro. E vorrei dirti che sto bene, ma non posso. Mi chiedi, Marco, cosa hai? È tutto a posto. Vorrei poter guardare il mondo ed apprezzare senza poi avere dei conati e vomitare. Yeah.
Siamo tutti dei bei mostriciattoli questa sera qui.
Fucking monster. Assolutamente.
Sì, e quindi... Bella. Rientriamo, no? E dicevamo, siamo tutti un po' mostriciattoli questa sera qui a Make Some Noise. Stiamo parlando con Roberta Guzzardi del suo libro Io e il mostro, in cui appunto affrontiamo tanti temi interessanti attraverso le illustrazioni. Quindi questo connubio così inedito, bello, tra psicologia e illustrazione. Dicevamo prima, il libro è diviso in varie sezioni e nella prima sezione, Il mostro e la vita, parli delle delusioni, no? E si fa riferimento a ciò che spesso ci sentiamo in dovere di fare, di essere, delle mete che dobbiamo raggiungere, sia per sentirci apprezzati e accettati dagli altri, dalla società, ma forse prima di tutto da noi stessi. E tu parti, come dicevamo prima, dalla tua esperienza personale, parlando del Cammino di Santiago, che è stata anche un'esperienza dura, no? E, però questa cosa mi ha colpito molto, anche come dicevi tu, qui si vede proprio l'impatto anche dell'illustrazione, no? In cui a un certo punto noi vediamo questi grandi no, che è quasi come se ci togliessero la visuale su quello che c'è invece dietro, e quindi a volte coprono dei sì, cioè come a dire, delle grandi delusioni nella vita invece a volte nascondono delle opportunità nuove. Quindi forse, almeno così io l'ho interpretata, non è tanto la meta ma è il cammino stesso, no? Di cui ci dobbiamo preoccupare. Quindi qual è, guarda, insomma, sì, il rapporto con le delusioni, ecco, come le dobbiamo gestire?
Come le abbiamo detto, accapostate tanto. Però no, allora, l'idea che mi sono fatta nel tempo è questa. È molto difficile, chiaramente, capire chi siamo. E quindi scoprire chi siamo, più che capirlo. Quindi nel tempo, forse a partire da quando siamo un po' adolescenti, anzi, guarda, forse sappiamo di più chi siamo quando siamo bambini che dopo. Poi la perdiamo un po' questa saggezza, no? E ci riempiamo di idee, di idoli su chi siamo, su chi dobbiamo essere, su cosa ci renderà felici, su qual è la nostra strada, su che tipo di persone dobbiamo frequentare, vedere, farci vedere. E questa cosa è comune, ce l'abbiamo tutti, però è anche pericolosissima, ma credo anche che sia inevitabile. Cioè, credo che in quanto esseri umani, con una visione molto parziale della realtà e di quello che noi siamo, non è possibile avere una visione veramente lucida della nostra identità, dei nostri talenti e del nostro percorso, chiaramente. Quindi è, diciamo, una... di formarsi delle idee, anche costruendoci dei sogni sopra, su dove dovremmo andare, fa parte della vita e del gioco della nostra strada. Qual è il fatto? Che la vita invece è più saggia di noi, perché la vita è la vita, quindi sa meglio di noi come certo. Stanno le cose, e non può che essere quello che è, per cui puoi anche sforzarti tantissimo di far diventare una pietra un pezzo di pane, ma se è una pietra rimane, e la vita non gliene frega niente che tu voglia che sia un pane. E quindi poi cominciano ad arrivare a un certo punto le grandi trambate esistenziali, che noi chiamiamo delusioni, come se fossero delle ingiustizie che il mondo ci porta, oppure come se fossero la dimostrazione delle nostre incapacità. Quindi diciamo, non sono riuscito ad arrivare lì perché sono stato incapace, non ci sono riuscito, non mi so impegnare. E invece a un certo punto ho cominciato a pensare, non da sola, grazie anche sempre a stimoli ricevuti, corsi fatti, discorsi ascoltati, quindi mai da sola. Però il mio pensiero è stato... E però se invece questo muro che ti trovi davanti in realtà fosse semplicemente il fatto che tu hai preso una via convinta che ci fosse la prateria dall'altro lato, e invece sei finita su una via dove non dico seco, punto. Cioè non è che non hai guidato bene la macchina, non hai letto i segnali, perché tanto nella vita segnaletica ce n'è ben poca. È così, hai incontrato un muro. E penso che là la cosa intelligente, diciamo, di sopravvivenza, ma anche per renderci veramente felici, è smettere di dare le capottate. Cioè, c'è stato tutto un periodo culturale, soprattutto negli anni 90, dove c'era tanto questa motivazione all'americana, che ti diceva no, devi continuare, perseguire, andare, fare.
Devi fare.
Però
devi...
io...
Certo.
Sì. E io ci sono stata molto dentro anche a quel tipo di formazione anni fa, però poi ne ho visto il limite, perché non siamo veramente capaci di cambiare la realtà. Noi possiamo seguire il flusso delle cose. La differenza è che invece di pensare se seguo il flusso delle cose la mia vita sarà minore o meno bella di come avevo immaginato, invece secondo me se seguo il flusso delle cose va a finire che trovi delle cose migliori di quelle che avevi immaginato. Però devi avere la flessibilità davanti al no, come dicevi tu Silvia, di andare a scovare dei sì diversi che non avresti pensato e che ti portano a prendere delle deviazioni verso orizzonti diversi da quelli che hai immaginato, o magari che seguono semplicemente un percorso diverso, ma poi ti portano sempre là.
Però sì, alla fine vuole... è un fatto di prospettiva, è un fatto di campo spettrico, forse, no? Cioè il fatto di,
sì,
come dire, riuscire a vedere anche quello che c'è oltre quel no che c'è davanti, anziché appunto andare a sbatterci la testa e fermarsi.
Anche una costruzione in divenire, no? Mi viene in mente una citazione della frase famosissima di John Lennon che dice: la vita è quello che ti accade mentre stai facendo altro, perché comunque
esatto,
è vero che è così, nel senso che ci sono delle strade o degli incontri o delle situazioni inaspettate che ti portano poi ad altre situazioni, ad altri incontri altrettanto inaspettati.
Guarda,
ed è anche
sì,
un po' il bello della
sì,
vita, se vogliamo. È vero che è destabilizzante, perché comunque avere degli schemi
perché...
può esserlo di più, no? Però invece forse così riusciamo veramente, semmai, come dicevi tu, è talmente complesso e talmente limitata la nostra visione che forse non ci riusciremo mai, però forse è un modo per scoprire noi stessi anche migliore rispetto a quello di darci degli obiettivi dall'alto, no? Dall'esterno in qualche modo.
Ma ti faccio un esempio pratico, no? Sulla mia storia. Io prima di fare psicoterapia, la psicologia, io volevo fare la fumettista, quindi avevo fatto questa scuola di fumetti, dopo la quale però ho abbandonato il disegno sentendomi completamente incapace. E per me quello è stato un grande fallimento, no? Una grande delusione. La verità è stata che se io avessi insistito in quel momento, magari sarei diventata una fumettista, ma non sarei diventata anche terapeuta, perché poi là è stata invece una deviazione di percorso che poi mi ha portato a creare una cosa che non avrei immaginato a 18 anni, perché come non immaginavo, mo faccio la psicologa che disegna, cioè non era proprio nella mia mente.
E invece, infatti non saremmo qui nemmeno adesso, non saremmo qui nemmeno adesso noi con te. Alla fine sei riuscita a avere due cose, diciamo, due al prezzo di uno. Ci
esatto,
sei riuscita. No, effettivamente sì, e sei riuscita comunque a realizzare, come dire, a dare voce, a dare rumore a tue due dimensioni importanti che fanno parte della tua persona. A me mi è venuto in mente prima una frase di Sylvia Plath, sempre su questo concetto appunto di vita: lascia che la vita accada. Probabilmente Sylvia Plath, forse non so se la dobbiamo prendere in considerazione realmente, visto che poi, diciamo, ha messo la testa nel forno, però era una che era molto presente, come dire, molto accesa e consapevole e vigile sul proprio sentire, no? E quindi anche su quello che era lei come persona. E forse aveva un mostro, magari così, che forse il suo mostro ha preso il sopravvento, magari ne ha perso lei il controllo, non lo so. Però vorrei ritornare proprio su questo concetto di mostro, perché questo mostro che rientra anche, cioè che è presente anche appunto nella storia di questo libro e nelle tue illustrazioni, non è la parte peggiore di noi, non è la parte da nascondere o da tenere sotto controllo, no? Forse possiamo anche considerarla in un certo senso la parte più saggia di noi. E che cosa succede se noi la teniamo troppo appunto sotto controllo, troppo soppressa? Cioè c'è il rischio che possa diventare magari anche un qualcosa di più pericoloso. Appunto, mi ricollego a Sylvia Plath, lei ha messo la testa in un forno, poi non è proprio...
Sì.
Come dire, un epilogo.
Allora, chiaramente qua siamo su un confine delicatissimo, no? Che poi riguarda anche la psicopatologia, eccetera. Però il mio pensiero di base, per semplificarlo, è questo. Qualche tempo fa ho scoperto questo concetto bellissimo, che è il concetto di Diamond, che viene raccontato da Hillman nel suo libro, ma anche banalmente viene raccontato in un libro che è anche un film che era La bussola d'oro, dove l'idea è che comunque ognuno di noi ha questo daimon, questo demone, o anche angelo custode, non si sa bene che cos'è, che ci vive accanto ed è il custode dei nostri talenti. E questo concetto mi è piaciuto un casino, perché
bellissimo.
mi ha aiutato esatto, anche di più a capire di più il mio mostro. Cioè, abbiamo questa parte interiore che racchiude un po' davvero la nostra identità, i nostri talenti, il motivo per cui siamo in questo mondo, ma che è molto difficile da decodificare. Cioè, ha un linguaggio che non viene subito naturale comprendere, come se parlasse un'altra lingua, ok? Però è anche una parte di noi che, proprio perché racchiude la nostra identità più autentica, ha molta necessità di parlarci, è molto urgente che ci parli. Ora, io penso che meno si capisce la lingua del proprio demone interiore, del proprio mostro, più quello avrà difficoltà a parlarci, più quella parte di noi avrà difficoltà a farsi palese, diciamo, più diventa problematica la relazione con quella parte di noi, per cui possono venire fuori delle mostruosità un po' invadenti, ok? Più invece si parla, si cerca di comunicare con questa parte, di cominciare a capire come fare la traduzione di quello che si vuole dire, più diventa lieve il rapporto con questa parte di noi, è anche proficua, prolifica e fruttuosa, proprio in termini di sviluppare i propri talenti, la propria strada. Difatti, io penso che una delle cose maggiori che dobbiamo fare un terapeuta è anche aiutare la persona con una grande sensibilità a decodificare questa sensibilità, quindi a capire cosa c'è sotto, cosa voglia dire, perché certe emozioni diventano nefaste, qual è il messaggio in realtà positivo che vogliono portarsi.
Quindi possiamo dire che il mostro ce l'abbiamo tutti, dovremmo farci, come dire, interpreti, dovremmo diventare degli interpreti di noi stessi, ma anche del mostro, per cercare di entrarci in contatto nella maniera più corretta possibile, giusto?
Io rispetto, scusami, volevo aggiungere qualcosa a questa domanda che ha posto Paolo, perché leggendo il punto di partenza, no, del tuo libro, tu dici, mi ha colpito questa cosa, perché è una cosa che ho sentito anche io, no, da ragazzina, tu dicevi sin da subito io sentivo che c'era qualcosa dentro di me che comunque mi dava un senso di inquietudine. E quindi, come ti chiedeva Paolo, questa cosa ce l'abbiamo tutti, oppure, non lo so, chi magari ha dei talenti particolari, che ne so, dei talenti artistici, eccetera, questa cosa secondo te risuona di più o semplicemente, come dicevi prima, è un qualcosa che abbiamo tutti e dipende da quanto riusciamo ad entrarci in contatto?
Secondo me ce l'abbiamo tutti, tutti in forme differenti, quindi per alcuni magari può essere più, il mostro può essere più incasinato e più casinaro, casinista, per altri no. Può dipendere anche effettivamente dal tipo di talento che devi sviluppare. Magari se hai un talento più artistico, il mostro potrebbe essere più fastidioso, perché forse, come dicevo prima, non è più, prende più cervello, no?
Certo.
Chi ha dei talenti differenti, magari più, diciamo, più razionali o relazionali, potrebbe averlo più mitigato. Però sicuramente ce l'abbiamo tutti. Quello che ho notato è questo, è che il mostro lancia dei segnali, delle inquietudini interiori, delle sintomatologie, no? Se ci metti in ascolto, puoi decodificarlo e capirlo e prendere delle direzioni esistenziali diverse in base a questi segnali. Però ci sono anche persone che riescono a non ascoltarlo mai, e comunque è come se abbiamo comunque la libertà, tra virgolette, di annebbiarci rispetto a questi segnali, e quindi sentirli pian piano di meno, come se il mostro si arrendesse un po' e dicesse, vabbè, non mi senti mai, non mi faccio ascoltare più tanto, oppure, cosa che facciamo tanto, che è più probabile, anestetizzarsi a certi segnali, no? Magari c'hai un'inquietudine, una noia, un'angoscia, e che faccio? Esco e mi faccio tre birre, così non la sento più.
Io non riuscirei mai a fare questo al mio mostro, cioè la sola idea No, la sola idea di narcotizzarlo così, di lasciarlo... No, non mi piace.
Perché gli vogliamo anche un po' bene, questo io, mostro, io
voglio,
eh?
Io voglio prendermene cura, assolutamente. Sì. Tutti quanti vogliamo prendercene cura qua. Allora, mentre ci prendiamo cura dei nostri mostri e riflettiamo un po' su queste pillole preziose che ci hai dato, Roberta, arriva Neil Young con Harvest Moon.
Che sta a piacere molto anche a Roberta.
Ottimo.
Fantastica, la
ottimo.
Loro.
Ottimo.
Come a little bit closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we can dream this night away. But now it's getting late, and the moon is rising high. We know where the music's playing, let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Watched you from afar. And when we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting late. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon.
Young, qui a Make Some Noise siamo con Roberta Guzzardi, la nostra terapeuta che disegna, che ha realizzato questo bellissimo libro Io e il mostro. Insomma, stiamo parlando dei nostri mostri, li stiamo scoprendo, stiamo cercando così di intercettare il rumore di Roberta e il rumore anche del suo mostro, perché no? Nell'ultimo capitolo del libro si fa riferimento al Covid e emerge come, diciamo, l'essere umano sia sempre capace di fare qualcosa di miracoloso, trovare il senso nell'insensato, e se questo non fosse possibile allora crearlo. C'è proprio scritto, c'è qualcosa di sensato in quello che ci è capitato e che salviamo da questa esperienza, o che cosa abbiamo trovato in questo insensato che ci ha condizionato così tanto?
Allora, questo è molto difficile dirlo completamente, anche perché è un'esperienza dalla quale ancora non siamo
riusciti. Esatto. Però all'inizio possiamo fare un primo bilancio, diciamo.
Però un primo, esatto, un primo bilancio possiamo fare. Chiaramente, dicendo naturalmente che poi per ognuno è soggettivo, io a livello, diciamo, un po' più generale, anche se è paradossale, e non so se sono troppo, diciamo, ottimista nel vedere questa cosa, però ho visto un avvicinamento sociale in più rispetto a quello che c'era prima. A volte no, per esempio in questa fase, ora stiamo attraversando questa fase difficilissima di una divisione sociale un po' drammatica, no? Tra chi si vaccina, chi non si vaccina, eccetera. Però allo stesso tempo ho sentito tante persone dirmi: ah, per esempio la signora del mio palazzo, visto che c'era il Covid, gli ho fatto la spesa, gli ho potuto la mangiare, oppure ah, quella persona ha avuto questo problema, ho cercato di aiutarla. Sono voci molto sottili che si perdono un po' in mezzo alla paura, no? di in ospedale, di essere infettati, eccetera, che però ci sono. E mi capita di sentirle molto spesso. Quindi secondo me un effetto, almeno per il momento, che spero cresca, è quello di un maggiore avvicinamento sociale e anche di una, come dire, non diamo più tanto per scontato quello che prima avevamo per scontato. Cioè prima per noi era super normale, no? Esco, mangio la pizza, vado al concerto, vedo la gente, faccio il compleanno a casa. E invece questo periodo di grande limitazione da questo punto di vista ci ha fatto rendere conto di quanto in realtà queste cose non siano scontate per niente e di quanto siano preziose quando ci sono. Cioè, non so voi, ma a me adesso capita quando finalmente posso vedere un po' gli amici e fare delle cose o andare semplicemente a vedere una mostra e dire: oh, che bello che possiamo rifarlo, possiamo vederci, possiamo uscire a berci una cosa insieme. E questo secondo me è stato uno degli effetti molto positivi che ha portato questo periodo. In più, ed è una cosa che ho sentito dire anche questa cosa a tante persone, è il fatto che il Covid ci abbia costretti a rallentare un po' la vita, soprattutto nei periodi delle varie quarantene, del lockdown, e quindi ci ha dato occasione di fermarci e dire: ma forse questa cosa così frenetica non la voglio fare, anche forse semplicemente per le persone che hanno cominciato a lavorare da casa e hanno potuto lavorare da casa anche dopo il lockdown e dire: ma sai che mi piace di più lavorare così, ma forse è meglio, forse c'è un attimo più di spazio, di respiro, eccetera. Quindi sempre chiaramente due lati della medaglia, però questo lato c'è e si vede, si sente, le persone ne parlano.
Sì, forse rientra un po' anche appunto nel discorso che facevi prima, magari abbiamo avuto così il tempo per infrangere un po' di proiezioni sbagliate, di costruzioni che abbiamo creato sulla nostra persona, e magari ci siamo anche un po' presi cura del mostro, magari gli abbiamo parlato, magari lo abbiamo anche visto assieme a noi, magari chi era da solo lo ha visto davvero, lo ha visto così, in faccia, ha cominciato a parlarci, ha cominciato a prendere confidenza, ha cominciato, io mi auguro, anche ad avere un ottimo rapporto, speriamo, insomma, che alcuni, così, che alcune relazioni tra le persone e i loro mostri siano anche migliorate, non solo peggiorate, nonostante comunque certamente la socialità ci è mancata, ancora un po' ci manca in certe declinazioni, però ci stiamo lavorando, insomma, e piano piano la stiamo recuperando. Io e Silvia ci abbracciamo sempre, ad esempio, siamo sempre attaccati, anche quando ci mettiamo qui con i microfoni, siamo sempre vicini, vogliamo stare
non ne possiamo
vicini.
Proprio fare a meno.
No, esatto.
È bello. Poi c'è una cosa, no? Adesso ci sto sentendo molto parlare del fatto che invece c'è quest'altro lato della pandemia che ha portato invece molte persone a stare molto male, quindi la necessità di magari appunto avere supporto psicologico. Però anche lì, io dico, è vero che stanno tanto male? Cioè sì, sicuramente stanno tanto male su determinate cose, però è un po' come dicevi tu, Paolo, cioè il fatto di interfacciarsi più da vicino con il mostro, chiaramente, se non lo sai decodificare, ti fa andare un attimo in sbattimento. Però,
certo,
allo stesso tempo è un'occasione, cioè anche il malessere che è venuto fuori da questo periodo è un'occasione, vuol dire che abbiamo toccato di più dei limiti, delle, delle vulnerabilità, dei bisogni, che nel caos così andava in automatico di prima, ma lei non ci faceva neanche caso. Se viene fuori adesso, ma ben venga che vengano fuori questi problemi, che magari finalmente si riesce un attimo a metterci un punto, a sistemarli, a capirli, a comprenderli. E quindi anche tutto il malessere che è derivato da questo periodo, io credo che possa essere poi riportato in una forma positiva, che possa essere funzionale all'equilibrio, a un equilibrio migliore, capito?
Sì, assolutamente, come dicevi prima tu, no? Eravamo prima appunto di questa situazione abituati ad essere anestetizzati in qualche modo dalla velocità o da riempirci la vita di cose, mentre appunto, come diceva Paolo, il fatto di essere stati costretti ad essere in contatto con questo mostro in qualche modo per molti di noi effettivamente è una grande occasione di crescita. Io lo sento anche dai discorsi dei miei amici, ho voglia di cose diverse, ho voglia di anche relazioni più intense, più sane, rapporti più profondi in qualche modo, e questo sicuramente è una conseguenza anche dell'esserci spogliati di tutto quello che in qualche modo ci distraeva, no? E quindi andare un po' all'essenza delle cose. Del resto un punto fondamentale anche del tuo libro è proprio il rapporto con gli altri, cioè tu dici la prima cosa che la vita ci insegna è che la vita ci aiuta attraverso gli altri, anche se a volte la solitudine ci sembra una soluzione più facile, forse perché a volte anche rinchiuderci in noi stessi e non metterci alla prova nelle relazioni con gli altri può sembrare magari più semplice e sollevarci da tutta una serie di anche confronti, quindi che poi possono essere anche fonte di giudizio sia da parte degli altri nei nostri confronti che nostri nei confronti degli altri. E però del resto, insomma, un po' l'uomo forse, no, nella sua essenza, nella sua natura proprio è fatto di relazioni con gli altri, e poi comunque i confronti sono sempre occasioni di crescita, quindi esiste un equilibrio sano secondo te tra solitudine e socialità? Ognuno di noi ha il suo, non so.
C'è una formula perfetta, un mix.
Un mix che piacerebbe molto al nostro cervello sinistro sapere.
Esatto. Come vedi, allora, ti faccio domande che servono al mio cervello sinistro, perché il destro è veramente fuori controllo.
Esatto. Allora, io credo questo. Io sulla solitudine ho imparato una cosa. Cioè, una solitudine ricreativa e curativa è una solitudine che in realtà è una resa, quindi ci sono due solitudini diverse. E ci ho pensato una volta, che era un periodo della mia vita in cui non stavo tanto bene, non avevo molta voglia di socializzare, e mi chiedevo, ma faccio bene o faccio male a secondare questo desiderio di ritiro sociale che ho in questo momento? E mi capitò proprio quel giorno che mi finì una cosa nell'occhio, tipo un moscerino, una cosa del genere. E quindi faticavo a riaprire l'occhio, no? Ho detto una cosa, devi stare là, lacrima, lo tieni chiuso, perché ha bisogno di far venire fuori la cosa che c'è nell'occhio e ha bisogno di stare chiuso per non peggiorare la situazione. E questa cosa che mi accadde mi fece pensare proprio a questo. Ho detto, vedi, certe volte la solitudine è un po' come l'occhio chiuso dopo che si entra un moscerino. Cioè, abbiamo bisogno veramente di un ritiro per meditare, per mettere in ordine le cose dentro di noi, per curare delle ferite, per stare con calma con noi stessi. E questa è una solitudine positiva, che non fa male, anzi diventa fruttuosa, appunto perché guarisce, ti aiuta, e anche perché da questa possono venire poi fuori cose creative, eccetera. Però ci sta un altro tipo di solitudine, che è quella della resa. Cioè, è la solitudine in cui ci rifugiamo perché i rapporti sociali ci rendono difficili, perché ci fanno male, perché le delusioni relazionali ci disturbano, e perché, come dicevi tu, Silvia, il fatto del giudizio, cioè le altre persone hanno la possibilità di vedere di noi delle zone che noi di noi stessi non vediamo. È come se, molto, molto, diciamo banalmente, dire le persone ti possono guardare la schiena, vedono come è fatta la tua schiena, tu da solo la schiena non te la vedi. Quindi quando qualcuno, o direttamente o indirettamente attraverso un modo di relazionarsi con te, ti mostra che c'è qualcosa sulla tua schiena che non va tanto bene, è molto difficile farti conti, fa male. Sono quelle che vengono chiamate le aree cieche. Cioè, gli altri possono vedere le nostre aree cieche, che sono delle aree di noi di cui noi possiamo diventare consapevoli solo grazie agli altri. Il fatto è che, essendo cieche, e di solito appunto non curate perché ne abbiamo coscienza, non sono belle da vedere. E quindi a volte la reazione rispetto a questa cosa è dire: Madonna mia, no, mi ritiro, io non sono così, non voglio essere visto così, non mi piace questa immagine che mi rimanda questa relazione o questa persona. E quindi ci ritiriamo dalle relazioni perché non riusciamo a confrontarci con queste cose. Mentre in realtà, ed è per questo che dico, le relazioni ci salvano, oltre al fatto che proprio ci salvano quando veramente stiamo male, avere delle persone intorno che ti tirano su è la salvezza veramente, ma anche perché le relazioni, anche quelle che ci disturbano, ci possono far mettere luce in queste parti buie che invece, una volta illuminate, possono cominciare a cambiare e quindi possono cominciare a diventare migliori, a renderci più integrati come persone. Non so se mi sto spiegando.
Assolutamente sì, dobbiamo come dire, cogliere l'occasione dell'altro per scoprire anche quello che ci può far più paura di noi stessi o che magari non siamo disposti così a mettere sul piatto davanti a tutti. Però questo alla fine secondo me è sempre un processo di consapevolezza, di autenticità, di verità.
Sì, poi è difficilissimo, certo. Uno deve stare anche, cioè, può anche decidere tranquillamente il fatto che ci siano delle persone che ti rimandano delle immagini di te in una maniera violenta che non ti sta bene sentire. No, vabbè, okay.
E allora lì diciamo a noi non interessa. Noi possiamo dire anche che a noi lì proprio non interessa. Ciaone. E passare tipo alla successiva.
Un esercizio carino, che poi non è un esercizio, è una pratica che una volta letti sul libro che facevano gli aborigeni australiani. Praticamente alla fine della giornata si mettevano, non mi ricordo assolutamente in che libro l'ho letto, perdonatemi se sto dicendo una cavolata non precisa, però più o meno l'idea era questa. Si mettevano davanti al fuoco la sera, prima di andare a dormire, e ognuno doveva vedere chi degli altri gli procurava più antipatia, odio, fastidio, rabbia. Perché il punto era: quello che ti dà più fastidio in realtà ti sta rispecchiando una parte di te che tu hai, di cui non sei consapevole e che non ti piace.
Questa è un ottimo test per imparare, come dire, a conoscere appunto anche così i lati oscuri, esatto, i lati oscuri, diciamo, che ci appartengono. Arrivano adesso i Cathedral Bells qui a Make Some Noise con I Don't Care Anymore e poi ritorniamo con Roberta per scoprire i nostri mostri.
I'm not afraid to die.
Cathedral Bells qui a Make Some Noise con Roberta Guzzardi, la nostra psicologa, psicoterapeuta che disegna e che ha realizzato questo bellissimo libro Io e il mostro, edito da Rizzoli Libri. Allora Roberta, stiamo un po' così giungendo alla parte finale del nostro appuntamento. Possiamo dire che tu hai così, sei tra le fautrici di questo nuovo genere, se possiamo considerarlo un nuovo genere, lo psicofumetto, che quindi riesce a veicolare attenzione per le tematiche, tematiche importanti, tematiche delicate, come magari anche quelle dell'accettazione appunto del proprio mostro, ma anche dell'accettazione di sé, perché abbiamo detto il mostro fa parte di noi, tutti ce l'abbiamo e tutti dobbiamo, come dire, cercare di riuscire ad interpretare la sua lingua, e lui deve cercare di riuscire ad interpretare la nostra lingua. Pensi che, ecco, questo genere, questo nuovo genere dello psicofumetto possa avere, come dire, fortuna tramite il web? Cioè il web, visto che tu sei anche emersa, diciamo, come illustratrice grazie al web, è l'habitat ideale per questo tipo di genere, vista anche la trasversalità, vista anche la libertà che c'è sulla rete?
Guarda, io penso di sì, perché l'utilizzo dei social, mi sono accorta da quando ho cominciato a usarli per pubblicare i disegni, è proprio un megafono. Grazie a un profilo Instagram banalissimo, tu puoi arrivare a un sacco di persone. Quindi e penso anche che sia un modo intelligente di usare i social, usarlo in questo modo, per dare dei messaggi e mandare dei messaggi, proprio perché hanno una potenzialità pazzesca. Io sono cresciuta grazie ai social, cioè, effettivamente prima di cominciare a pubblicare le cose disegnavo nella mia stanzetta per il mio diletto personale, e magari difficilmente sarei arrivata a pubblicare un libro con una casa editrice. Avrei dovuto avere molta più iniziativa, diciamo, per riuscirci, più convinzione forse. Invece questo fatto di riuscire a lasciare che internet, diciamo, ti porti alle persone naturalmente interessate a quello che fai, rende tutto più naturale. Almeno questa è stata la mia esperienza, poi magari per altri non lo è, però questa è stata la mia. Io non pensavo di usare il profilo in questo modo, veramente l'avevo aperto inizialmente per mettere le foto come tutti, poi come a postare i disegni, e poi a un certo punto, dato che gli argomenti erano di interesse comune, le persone hanno cominciato a seguirmi, e non avrei questa risonanza senza quei canali, secondo me sarebbe molto più difficile, perché siamo entrati,
diciamo,
in un'era
diciamo che è capitato, come dicevamo prima, la vita accade, delle volte ci porta lei, no? lungo la strada giusta, però è anche vero che spesso si parla del web, si dicono, diciamo, le peggiori cose, perché effettivamente nel web ci sono le cose peggiori, però tante volte invece ci sono dei progetti che riescono ad intercettare, come dire, quella verità. E appunto, come dicevi tu, si crea una cassa di risonanza perché molti si riconoscono o comunque si specchiano in quella verità, e quindi trovano in quella verità il loro messaggio, il messaggio che vale anche per loro. Penso che sia questo poi forse quello che è successo.
Ma sai quante volte mi hanno scritto dicendomi non mi sento più solo, cioè questa cosa
vedi?
È importantissima. A parte, è stata importante anche per me sentirla, no? Perché io all'inizio, quando ho cominciato a disegnare, io non sapevo che le sensazioni che avevo erano tanto comuni, anch'io non lo sapevo. Quindi è proprio uno scambio che diventa super positivo, perché interfacciarsi con tante persone ti fa dire oh, ma siamo veramente tutti sulla stessa barca. E internet questo ti consiglia di farlo, se sei chiuso in un paesino e sei magari solo tu fatto in un certo modo, dici ma mamma, sono veramente diverso da chiunque, mentre più allarghi i confini più dici ah no, forse non sono così unico e solo e devastato, forse c'è tanta gente come me che ha queste problematiche, forse sono più normali di quanto io pensi, e questo a livello di sanità mentale proprio. fondamentale, secondo me.
Quindi dobbiamo aspettarci ancora molte storie del mostro, ci sono ancora tante storie da raccontare, con lui.
Assolutamente sì.
Perfetto, bene.
Non posso abbandonarlo, non me lo concederebbe mai.
No, infatti.
Ormai ci siamo affezionati, quindi sì, assolutamente aspettiamo altre storie. E nel frattempo ci ascoltiamo l'altra canzone, posso dire che l'ho scelto io questa sera, tutte lune e dire... tutte folk.
Amore,
quindi...
puoi dire tutto quello che vuoi qui.
Quindi ora è la volta di Nick Drake con Pink Moon.
I saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, and I get you on the pink moon. Yes, pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Saw it written and I saw it say, pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you on. It's a pink moon.
Drake con Pink Moon ci porta dritti dritti purtroppo alla fine della nostra chiacchierata con Roberta Guzzardi, che è l'autrice di questo bellissimo libro illustrato, Io il mostro, che stiamo affrontando sotto tanti punti di vista, e purtroppo però il tempo sta per scadere, quindi abbiamo l'ultima domanda da fare a Roberta e siamo un po' arrivati alla resa dei conti, no? Quindi ti vogliamo chiedere, dovremmo rassegnarci a un mondo di mostri, però sani, forti e autentici, più che di eroi e miti finti o inutili?
Basta,
cioè,
basta.
Infatti.
Basta.
Che cosa ci vuole dire il tuo mostro per salutarci?
Il mio mostro vuole dire, ragazzi, lì dove fate più schifo avvengono i miracoli. Questo vuole dire, se li lasciate avvenire. Io veramente ci credo tantissimo. Nelle parti più vulnerabili, che non riusciamo a mettere a posto, che non capiamo, là ci sono le svolte della vita. Quindi secondo me non bisogna buttare via niente di quello che siamo.
Ma noi assolutamente non buttiamo via niente, ci prendiamo anzi tutto. Noi vogliamo prenderci tutto quello che la vita ha da offrirci, e anche i nostri ascoltatori, che sono sempre con noi ogni martedì. Roberta, grazie per essere stata con noi. Beh, diciamolo,
grazie
il tuo...
mille,
no,
sì.
Aspetta, facciamo tutti le
no,
cose
volevo
di rito.
Ringraziarla così di cuore, perché è stata proprio una bella chiacchierata. Adesso sì,
sì,
però
grazie.
Diciamo...
diciamo anche il tuo profilo Instagram, dove ci sono insomma tutte queste storie che poi sono confluite in questo libro, però le illustrazioni ci sono appunto, come dicevamo prima, anche sul web, e quindi il tuo sito che è robertaguzzardi.com e poi anche il tuo profilo Instagram che è rob_art_illustrazioni, quindi Roberta Guzzardi, vabbè, la cercate, la trovate su Instagram e trovate tutte le storie del mostro, di ansia, di ego, insomma tutti... Tutte le nostre componenti, no? tutti i nostri amici che sono nascosti dentro di noi. Roberta, grazie ancora. E...
grazie a voi, è stato super piacevole.
Bene.
Anche per noi, tanto. Claudia anche ti ringrazia e ti manda tanti baci,
grazie.
È stata contentissima, sì, veramente.
Sono contenta.
E quindi ci aspettiamo, dai, altri mostri e altre storie.
Esatto, tu questo
arriveranno sicuramente.
Esatto. Questo mostro che hai davanti, cara Silvia, lo ritroverai anche martedì prossimo.
Non vedo l'ora.
Alle 20.30, sempre qui su radiosonar.net e su Gemini Network, il network delle radio indipendenti, di cui fa parte anche Radio Sonar. Cari amici, qui da Roma è tutto. un grande saluto e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Mi serve per testimoniare le cose. Il telefono mi serve per esprimermi, più raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e il poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. Voglio troppo e spendo tanto. Dimmi com'è, dimmi com'è, dimmi com'è, dimmi com'è. Non sono stato mai a parlare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti, l'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè, il caffè per la mia prima sigaretta, la mia prima sigaretta per tutte le altre. Odio i ciclisti, tutti i turisti, e sono stanco di me, anzi stanco di te, che ultimamente a malapena riconosco e cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente.